Benvenuti a The Deep Dive, pronti per una nuova immersione.
Prontissimi.
Oggi ci tuffiamo nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria.
Ah, elezioni?
È il 2 gennaio 2025 e l'Ordine ha appena pubblicato tutte le informazioni.
Tutti i dettagli per eleggere il nuovo organo di governo.
Quindi che siate psicologi calabresi o solo curiosi?
Di capire come funzionano queste elezioni.
Se BTC saranno interessanti.
Assolutamente, dettagli affascinanti e chissà, forse anche qualche sorpresa.
Ah, e naturalmente questo podcast è una creazione di MarcoPingitore.it.
Un piccolo reminder prima di iniziare.
Iniziamo.
Sì, partiamo. Documenti pieni di informazioni a partire dall'avviso che annuncia le elezioni.
Già, e da subito si capisce che gli aventi diritto al voto sono tanti. Ben 12 di Ginetri e 10 in Calabria.
Un bel numero.
E i posti da segnare nel consiglio sono 15.
Divisi tra la sezione A e la sezione B.
Sezione A, psicologi con possibilità di psicoterapia.
E la sezione B, senza.
Un aspetto interessante è che non si useranno schede cartacee.
No, voto esclusivamente elettronico.
Una scelta innovativa che apre diverse possibilità.
Vero. L'avviso specifica che si potrà votare in due modi.
Due modi?
Sì. Recandosi in una sede alla Mezzia Terme oppure da remoto, da casa o dall'ufficio.
Quindi, niente code ai seggi e niente schede da compilare a mano.
Molto più comodo. Accessibile e pratico.
E questo ci porta a parlare delle date delle votazioni.
Dici bene. La prima convocazione è dal 24 al 27 gennaio 2025.
Ma cosa succede se non si raggiunge il quorum?
Ah, in quel caso c'è una seconda convocazione.
Quando?
Dal 31 gennaio al 2 febbraio 2025.
Un sistema che garantisce a tutti la possibilità di votare.
Esattamente.
E per le candidature. Chi può presentarsi? Ci sono requisiti?
Certo, i documenti specificano che ci si può candidare individualmente o come parte di una lista.
Liste.
Interessante.
Per essere valide, le liste devono raccogliere 15 firme da altri psicologi.
E non solo.
Devono anche rispettare dei requisiti di genere ed età.
Ecco, mi incuriosiscono questi requisiti.
Immaginiamo tu voglia formare una lista.
Non basta raccogliere firme, devi assicurarti che la tua lista rappresenti la varietà di età e genere tra gli psicologi calabresi. Quindi, il decreto ministeriale stabilisce che almeno il 20% dei candidati in lista debba appartenere al genere meno rappresentato.
Quindi, se ci sono più donne iscritte all'albo, almeno il 20% dei candidati in lista dovrà essere uomo.
Esattamente.
E per l'età?
Stessa cosa, almeno il 20% dei candidati deve avere meno di 45 anni.
L'obiettivo è chiaro, garantire che il consiglio rifletta la composizione demografica.
Di tutta la comunità professionale.
Un'attenzione alla diversità che non può che far piacere.
Certo.
Ma torniamo a voto elettronico? Un sistema così innovativo solleva domande sulla sicurezza e la privacy.
Hai ragione. E i documenti affrontano queste questioni in modo dettagliato.
In che senso?
Prima di tutto, si usa un'unica piattaforma online per votare.
Unica piattaforma? E quale?
Sì, raggiungibile all'indirizzo https://votarepa.leplovin.re/directvoting.
Interessante.
E questa piattaforma deve rispettare standard di sicurezza e privacy molto rigorosi.
E come si garantisce che solo chi ha diritto possa accedere?
Per accedere e votare, un iscritto deve autenticarsi tramite SPDI o carta d'identità elettronica.
Niente password o codici inviati per posta, quindi.
Esatto, solo strumenti di identificazione digitale certificati.
Un sistema molto sicuro.
Direi di sì.
Ma una volta espresso il voto, come si fa a essere sicuri che rimanga segreto?
La piattaforma è progettata in modo che il voto sia completamente separato dall'identità dell'elettore.
Quindi nessuno può risalire a chi ha votato cosa?
Nessuno. La segretezza del voto è garantita al 100%.
Massima sicurezza e massima privacy. Ottimo.
Sì.
Ma oltre a questi aspetti, ci sono altri dettagli interessanti che hai trovato nei documenti.
Sì. Ad esempio, il regolamento elettorale chiarisce alcuni aspetti che non sono evidenti a prima vista.
Tipo?
Prendiamo il caso di un pareggio nel conteggio dei voti.
Un pareggio?
Sì. Come si decide chi viene eletto?
Bella domanda. Immagino ci siano delle regole precise.
Certo. In caso di parità entrano in gioco l'età e la data di iscrizione all'albo.
Ah, capisco.
Il candidato più anziano, o se hanno la stessa età, quello iscritto all'albo da più tempo, viene eletto.
Un sistema che garantisce comunque una soluzione oggettiva.
Esatto.
E se un iscritto viene sospeso dall'albo durante il periodo elettorale, può votare.
Ottima domanda. In questo caso l'iscritto sospeso conta per il quorum, ma non può votare.
Interessante.
Un dettaglio che dimostra l'attenzione del regolamento a ogni possibile scenario.
E chi controlla che tutto questo funzioni correttamente?
L'intero processo elettorale è supervisionato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi.
Un organo a livello nazionale.
Esatto, che garantisce il rispetto delle regole e la trasparenza.
Fondamentale per la correttezza delle elezioni.
Certo.
Ma nell'avviso si parla di un unico seggio alla Mezzia Terme e se un iscritto abita in un'altra un'altra provincia, deve per forza andare a Lamezia.
Non necessariamente. Il regolamento elettorale dice che il Consiglio nazionale può stabilire criteri per usare più sedi di voto.
Quindi in futuro potremo vedere seggi elettorali in altre città calabresi.
È una possibilità che renderebbe il voto ancora più accessibile.
Ottimo. Abbiamo esplorato i dettagli tecnici del voto.
Giusto.
Ma non dimentichiamoci il quadro generale.
Vero.
Perché queste elezioni sono così importanti.
Il Consiglio dell'Ordine non è un semplice organo burocratico.
No.
Le sue decisioni influenzano la vita professionale degli psicologi, dalla formazione alla regolamentazione.
Quindi la scelta dei rappresentanti è importante.
Assolutamente. E ogni voto può fare la differenza per il futuro della professione.
E a proposito di voto, i documenti insistono sulla trasparenza e la sicurezza del voto elettronico.
Sì, e questo ci porta a una domanda fondamentale.
Voilà.
Quanto vi fidate voi di un sistema di voto online?
Una domanda su cui riflettere.
Senza dubbio.
Per ora ci fermiamo qui.
Vi aspettiamo alla prossima puntata per approfondire altri aspetti cruciali. Riprendiamo la nostra analisi concentrandoci sulle candidature e le liste.
Ah sì, le liste per il Consiglio.
Ricordiamo che ci sono 15 posti disponibili, divisi tra sezione A e B.
Nella scorsa puntata abbiamo parlato dei requisiti di genere ed età per le liste.
Giusto.
Ma cosa significa concretamente candidarsi in una lista?
I documenti, in particolare il modulo per la presentazione delle liste, ci danno indicazioni precise.
Ah, quindi c'è un modulo specifico?
Sì. Prima di tutto, ogni lista deve avere un referente.
Un referente?
Sì, una figura che la rappresenta un po' come un capitano.
Capisco. E immagino che la scelta del nome della lista sia importante.
Certo, la denominazione deve essere chiara o univoca.
Niente nomi strani o slogan ambigui, quindi.
Esatto, meglio puntare sulla chiarezza.
E sulla serietà.
Certo, ma torniamo alla composizione della lista. Abbiamo visto che ci sono le quote di rappresentanza.
Giusto, almeno il 20% per genere è meno rappresentato e il 20% sotto i 45 anni.
Sì.
Ma se una lista fa fatica a rispettare entrambi i requisiti.
Il regolamento prevede una soluzione interessante. Il requisito di genere può sostituire quello dell'età.
Cosa vuol dire? Se una lista ha difficoltà a trovare candidati sotto i 45 anni, può compensare con più candidati del genere meno rappresentato.
Quindi la quota totale rimane al 40%, ma c'è flessibilità nel bilanciare genere ed età.
Esatto. Chi forma una lista deve fare attenzione a questi aspetti.
Per non invalidare la candidatura.
Sì, assolutamente.
E per presentare una lista, quante firme servono?
Il decreto ministeriale è chiaro. Servono almeno 15 firme di psicologi iscritti all'albo.
Quindi serve un minimo di supporto dalla comunità professionale.
Giusto.
E immagino non basta scriverle su un foglio qualsiasi.
No, le firme devono essere autenticate.
Per garantire la validità.
Esatto, per prevenire irregolarità.
E chi può autenticare le firme?
Diverse figure. Il presidente del consiglio uscente, un notaio o altri previsti dalla legge.
Una procedura importante per la regolarità del processo.
Fondamentale.
Parliamo della presentazione delle candidature, c'è una scadenza?
Certo, candidature singole e liste vanno presentate entro le ore 12 del decimo giorno precedente l'inizio delle votazioni.
Quindi bisogna muoversi per tempo.
Assolutamente.
E per presentare la candidatura basta una lettera?
No, il consiglio mette a disposizione un modulo standard.
Un modulo standard? Perché?
Per garantire uniformità e chiarezza, così si evitano errori.
Che potrebbero invalidare la candidatura.
Esattamente.
Niente moduli improvvisati, quindi.
Meglio affidarsi al modulo ufficiale.
E c'è un ultimo aspetto importante.
Quale?
Il Consiglio deve pubblicare sul suo sito tutte le candidature ricevute entro 3 giorni dalla scadenza.
Ah sì, per la trasparenza.
Gli elettori avranno tutte le informazioni per scegliere.
Essenziale per un voto informato.
Bene, abbiamo visto i dettagli di candidature e liste.
Giusto.
Ma c'è ancora la sicurezza e la privacy del voto elettronico.
Vero. Nella prossima puntata analizzeremo la piattaforma di voto online.
E le misure per garantire l'integrità del voto.
E la protezione dei dati personali.
Un tema cruciale.
Assolutamente.
E eccoci all'ultima parte del nostro viaggio, nel cuore pulsante di queste lezioni.
La piattaforma di voto online.
È qui che si decide tutto, che gli psicologi calabresi voteranno per il futuro della loro professione.
Un sistema innovativo che, come abbiamo detto, solleva domande su sicurezza e privacy.
Domande più che legittime, a cui i documenti cercano di rispondere in modo chiaro.
Entriamo nel dettaglio. Cosa rende questa piattaforma affidabile e sicura?
Il regolamento è molto preciso. La piattaforma deve essere robusta, in grado di gestire tanti accessi contemporaneamente.
Quindi deve reggere il carico.
Esattamente. E poi scalabile, adattabile a un numero variabile di utenti.
Non solo.
Deve essere anche modulare, composta da parti indipendenti e aggiornabili facilmente.
Un sistema solido e flessibile, quindi.
Già progettato per la massima efficienza e affidabilità.
Ah, la sicurezza non è solo tecnica. Come si fa a garantire che solo chi ha diritto possa accedere?
L'accesso è protetto da un sistema di autenticazione a doppio livello.
Doppio livello.
Sì, per votare non basta una password, serve SPD o carta d'identità elettronica.
Quindi solo strumenti di identificazione digitale certificati.
Esatto, sicurezza al top.
E una volta dentro, come si fa a garantire che il voto rimanga segreto?
La piattaforma è progettata per l'anonimato assoluto del voto.
In che senso?
Una volta che hai votato, il tuo voto è separato dai tuoi dati.
Nessuno può sapere chi ha votato cosa.
Nemmeno gli amministratori del sistema. Segretezza totale.
Il sistema è a prova di bomba, ma la sicurezza non basta. Il sistema deve essere affidabile.
Marcia.
Cosa succede se ci sono problemi tecnici durante il voto?
Il regolamento prevede misure per l'integrità del voto, crittografia per proteggere i dati.
Quindi niente manipolazioni.
E ogni voto viene registrato in modo sicuro, una traccia digitale immutabile.
Un sistema blindato.
Per un conteggio accurato e affidabile dei voti.
Ma dopo le elezioni cosa succede ai dati raccolti?
Tutti i dati, verbali, log di accesso, risultati vengono conservati in modo sicuro.
E per quanto tempo?
Almeno 180 giorni per la tracciabilità e la trasparenza del processo.
Un sistema completo e trasparente che mette al centro la sicurezza, la privacy e la correttezza.
Proprio così.
Ma al di là della tecnica, qual è il messaggio di questo voto elettronico?
Credo che sia un messaggio di un ordine che guarda al futuro, che usa la tecnologia per rendere le elezioni più accessibili e democratiche.
Un segnale di modernità e apertura.
Per il futuro della psicologia in Calabria.
Un futuro che si costruisce con scelte consapevoli, come partecipare a queste elezioni.
Esattamente.
E con questo, il nostro viaggio nel mondo delle elezioni dell'Ordine degli Psicologi della Calabria è giunto al termine.
Un viaggio ricco di informazioni, dettagli e spunti di riflessione.
Speriamo di avervi aiutato a capire questo processo democratico.
E ricordiamo ancora una volta che questo Deep Dive è stato realizzato grazie a marcopingiutore.it.
Grazie per l'ascolto, alla prossima, sempre alla scoperta di nuovi mondi di conoscenza.